ADMR Rock Web Radio presenta Folk Beat, voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici.
Sarà una puntata leggermente diversa da ogni altra di Folk Beat, quella che sta per cominciare oggi qui su ADMR Rock Web Radio, diversa ma non troppo, e fra poco vi spiegherò il perché. Ma prima, buongiorno da Massimo Ferro e benvenuti all'ascolto di questo programma che la nostra emittente vi offre ogni giovedì fra le 16 e le 17.30 con replica qualche minuto dopo l'una di notte. Contrariamente a quanto annunciato 7 giorni fa, non avremo come ospite il portavoce del gruppo bolognese Lame da Barba, ovvero Francesco Paolino, che però sarà con noi la prossima settimana. Ho scelto un'altra ospite che purtroppo non è più con noi da tempo, la carissima Roberta Aloisio, che è venuta a mancare inaspettatamente il 3 marzo del 2017 all'età di 53 anni. Roberta è stata non solo una carissima amica, ma anche una straordinaria cantante che ancora giovanissima era già sul palco con Giorgio Gaber. Ha lavorato a lungo in teatro e ha realizzato alcuni dischi straordinari, fra cui Ianua, che ha vinto una targa Tenco e il premio Città di Loano. Nei prossimi giorni si svolgeranno 2 importanti appuntamenti in sua memoria, per cui ho deciso di recuperare quasi integralmente un'intervista radiofonica da me registrata nel 2011 in un'altra trasmissione non molto diversa da questa che curavo per un emittente della mia città, in cui ebbi la fortuna di avere come in studio Roberta per presentare appunto il suo album Ianua. Fra poco l'ascolteremo intercalata da alcuni brani di quell'album, ma prima vi leggo il comunicato relativo a quei 2 eventi di cui vi ho detto poco fa. In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, a Ovada, il 25 novembre, e presso il Teatro Comunale Dino Crocco alle ore 21, la consulta femminile regionale del Piemonte e del Comune di Ovada propongono Storie di Donna, un tributo a Roberta Aloisio ideato e prodotto dal fratello Giampiero Aloisio. Per ricordarla, Giampiero, cantautore drammaturgo, affiancato dall'attrice e ideatrice del Festival Souk Carla Peirolero e dal giornalista Andrea Podestà, racconta la vita e le opere della sorella attraverso la sua originale produzione discografica da Lengua Serpentina con l'Orchestra Bailam, passando attraverso il progetto italo-argentino Zenatango, realizzato con l'aiuto fra gli altri del premio Oscar Luis Bacalov, la rilettura di Luigi Tenco effettuata con Armando Corsi, sino ad Anima Antigua, pubblicato postumo e frutto della collaborazione con il cantautore corso Stefan Casalta. Sul palco del Teatro Comunale Dino Crocco di Ovada ci saranno altri artisti che hanno collaborato con lei, come l'attore Adolfo Margiotta, il pianista Fabio Vernizzi, il batterista Claudio Andolfi, oltre alla cantante e pianista Alessandrina Elisabetta Gagliardi e la voce jazz di Susanna Massetti. A completare la serata il video omaggio a Roberta curato dalla famiglia Descalzi con le voci di Vittorio, Aldo, Armanda, Alberto Descalzi e un video con Don Andrea Gallo, Roberta Aloisio, Carla Peirolero e Mario Arcari tratto da Esistenza, Soffio che ha la fame. Lo spettacolo prodotto da Atid, diretta da Giampiero Aloisio, al patrocinio dell'Unione Donne in Italia ed è a ingresso libero. Verrà poi replicato il giorno successivo, domenica 26 novembre, a Genova, presso il Teatro della Tosse, nella sala Dino Campana, alle ore 16, anche qui con ingresso libero. E adesso ecco la voce e le canzoni di Roberta Aloisio.
Ciao a tutti, buonasera.
Allora, Roberta è qui con noi questa sera, come già preannunciato. Grazie ancora per essere qui. Per fortuna, insomma, adesso c'è una certa vicinanza dal punto di vista logistico, perché lei è comunque genovese, anche se nata in Alessandria, però.
Sì, 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 assolutamente. Doppie radici.
Ma ormai, sai, c'è poi sempre quel travaso, no, tra Liguria e Piemonte, che ormai è abbastanza caratteristico. Lo raccontava anche Max Manfredi nelle Vie del Sale.
Che, è vero, è verissimo.
Che tu conosci molto bene.
Siamo tutti mescolati.
Infatti. Allora, questa sera parliamo con Roberta, presentiamo, cercando in qualche maniera di ascoltare tutti i brani, o comunque la maggior parte, quelli più importanti, ma parliamo fondamentalmente di questo tuo nuovo lavoro che si chiama Janua, che vuol dire porto, se non sbaglio.
Allora, Janua è il nome medievale della città di Genova e arriva però dal latino porta, quindi è una bella simbologia, certamente nel senso di un luogo da cui si parte e a cui si arriva, ma a me è piaciuto anche vedere una simbologia femminile di questa porta da cui si nasce e a cui si torna. Tra l'altro, nel dialetto celtico, che è rimasto comunque nel nostro dialetto, sì, che è Sena, il nome della città, che vuol dire donna, quindi in qualche modo questa parte femminile della città di Genova ritorna nei suoi nomi.
Sono cose che non mi hai detto, io le avrei altrimenti inserite nella recensione, ma comunque, insomma, poi è una cosa di cui abbiamo...
Ti ho tenuto all'oscuro.
Questo qua è redarguibile, comunque. Senti, io direi di cominciare con l'ascolto del disco, poi man mano naturalmente ci saranno molti temi da approfondire, da sviluppare, che riguardano appunto il tuo lavoro. E se vogliamo anche in minima parte, perché di questo abbiamo già parlato e ne ho parlato io diffusamente sulla tua carriera, insomma quello che hai fatto in passato. Cominciamo con, andiamo, preferisci che seguiamo l'ordine del disco oppure qualche idea? Per esempio potremmo cominciare con un brano un po' più, come si può dire,
un
po'
moderno. Dai, guarda, sei il capo assolutamente indiscusso della serata.
Allora io comincerei con, anche se è un brano che lascia un po' perplessi come scelta di avvio di un CD, però comincerei proprio con la canzone che apre l'album, anche perché fra l'altro è uno di quelle che ancora non ho trasmesso, quindi si chiama Gli occhi della mia bella, la ascoltiamo, poi magari la commentiamo.
Passo per sto careggio tanto schio, all'ingano che brilla a mezzanotte, a mezzogiorno no che luce o su, e ci dà me bella fan splendore. Tanto perito oggi, tanto belli, in tu sta quinta giacca con due anelli, se in fiore ti metto un barconetto, domante sposo e vengo in tutto letto. Nisim passia per sto carreggio schio, se allunga sa scordia te vegni fea, e stelle se fai ampi cigni schio, mi te dai ampi tinde paradiso. Con ti
Un inizio un po' inusuale, perché in genere gli album partono con un brano molto orecchiabile, no? Partono con una canzone anche un po' più incisiva sotto il profilo ritmico, di norma, ma non necessariamente. Tu hai cominciato in questa maniera decisamente intima, veramente molto quasi agreste, se vogliamo, pastorale, una maniera, come dicevo, inusuale. Com'è nata questa
idea? Ma
sì,
c'era anche la voglia, sai, io ne venivo da un disco molto barricadiero che era Lingua Serpentina con l'orchestra Bailam. E quindi c'era anche la voglia di dire, insomma, abbiamo cambiato pagina, senza nulla togliere a questa strepitosa esperienza che è stata quella con l'orchestra Bailam, però chiaramente erano ritmi molto forti, balcanici, medio orientali, molto trascinanti, e in questo modo era una dichiarazione di cambiamento di rotta. È stata un'idea, devo dire, di Dossena, della sì. CNI, quindi un'idea della casa discografica. Io avevo dato un'altra scaletta, lui è rimasto folgorato da romano, perché sì. Credo che poi ci sia un ascolto diverso, cioè per certo. Noi genovesi quel brano lì significa una cosa, per uno che è di un altro luogo evidentemente l'ha colpito questa cosa molto struggente. Tra l'altro, di questo brano va detto una particolarità: Pasolini, quando fece la sua antologia della musica popolare italiana, diceva che in sostanza i genovesi raramente raggiungevano livelli alti di poesia, e indicava in questo brano in particolare l'unico esempio, uno dei pochi esempi di poesia alta della cultura popolare ligure.
Ecco, questo è un brano anche che fra l'altro fa parte di quel progetto di cui tu mi hai parlato nemmeno molto tempo fa, che è nato e partito nel 2004, proprio di lavoro sul dialetto, sulla lingua genovese.
Sì, io ho avuto la fortuna di, insomma, io ho sempre giocato un po' tra musica e teatro, e a un certo punto, arrivando al Teatro della Tosse 20 anni fa circa, la fortuna di incontrare Tonino Conte, grande regista del Teatro della Tosse di Genova, il quale da napoletano però fece un lavoro già all'epoca molto serio proprio sul recupero dei manoscritti, di tutto ciò che era la letteratura legata al patrimonio genovese ligure. Furono i primi esperimenti di che facevamo in questi dopo teatri, alla fine proprio a notte fonda dopo gli spettacoli, in una sorta di cabaret teatro, e questi erano i primi esperimenti. Me ne sono ricordata molti anni dopo, perché avevo trovato molto bello questo fatto del cantare in dialetto, era una sensazione di grande libertà e di grande istintività, che ho voluto recuperare a un certo punto, insomma, della mia carriera, della mia storia professionale.
A proposito di tradizioni genovesi, la prossima è una canzone con cui era difficile, come ho scritto, confrontarsi, perché insomma Genova conta tanto quanto, se non più, di Masseghepensu, no?
Ah beh, certo, certo.
È una di quelle cose di cui voi non potete fare a meno, in un certo senso, come la farinata, voglio dire.
La lanterna. Beh, la lanterna di Sena la cantiamo da sempre, c'era questa storia che in fondo ha dato anche origine un po' a tutto l'album, nel senso che quando nel 2009 io ho vinto il premio Viarengo, no, come sì, miglior interprete,
mi ricordo.
E io in questa, appunto, radici doppie, ho pensato che le nonne piemontesi evidentemente dall'alto avessero influito sulla giuria con le loro preghiere, e ho pensato, dicevo, ma sì, in fondo le mie nonne avranno cantato i canti di Teresa Viarengo, insomma era quella storia lì. E mi sono ricordata dei racconti di mia madre che diceva, e di mia nonna, che raccontavano di questa bisnonna che con i capelli raccolti e gli orecchini pendenti guardava dalla finestra verso il mare aspettando il marito e cantava Lanterna di Sena. Quindi mi sono chiesta cosa cantavano le donne, comunque, quotidianamente, facendo i lavori, stando alla finestra. Lanterna di Sena è sempre stata cantata, spesso, devo dire, con poca attenzione al testo, perché in realtà sembra una canzone di Tom Waits, cioè sì, è un testo assolutamente noir.
È vero.
C'è una signora che si chiama Maria e che vestita da uomo alle 3 di notte fa finta di vendere fiori nel porto di Genova e probabilmente fa tutt'altro. La canzone chiude dicendo, datele un vestito, mettetele un nastro fra i capelli e cercatele un uomo che la faccia ballare. Quindi io a questo ho voluto dare una visione poetica, insomma un finale poetico. è chiaro che è una storia molto forte. Ecco, da noi spesso cantata come una filastrocca, la si insegna ai bambini, si pensa che parli della lanterna. La lanterna esiste, ma come sguardo di questo marinaio che si allontana,
diciamo, sullo sfondo in realtà rimane una sorta di paesaggio.
Si suppone
ideale,
che questo marinaio, allontanandosi, vede la lanterna che è fatta a tre angoli, perché con la nave si sta allontanando dal porto dove probabilmente ha avuto l'ultima avventura.
Non hai avuto un po' di timore reverenziale? Sicuramente l'hai avuto. Affrontare una cosa che veramente...
Assolutamente sì, anche perché qui questo disco in particolare, più che con l'altro, si è posto un problema interpretativo. Cioè, se tu affronti dei canti che tutti conoscono, certo, devi a livello interpretativo dare una, restituire una poetica che è la tua, non dico, esatto, che sia vera, che è la tua, però devi dire qualcosa di nuovo e deve essere molto autentico, se no non
devi imprimere un marchio, cioè deve avere qualcosa di personale,
se no non ha senso rifarli.
Infatti, l'ascoltiamo, è un brano di Anonimo questo, perché non è tradizionale in senso proprio stretto, ma
no, sì, addirittura effettivamente c'era questo editto che a un certo punto si racconta che continuavano a trovare questa signora che si chiamava davvero Maria nel porto di Genova, vestita da uomo, che si prostituiva, e quindi forse è nato veramente da una figura esistita nel 1700. Questo
fa pensare anche molto a De André, vero, questa storia, inevitabilmente.
Sì, perché sempre... poi lui le andava a cercare, esatto, le riscriveva. Infatti, secondo la sua esperienza
si è sempre
poeta,
un po' nutrito di queste cose,
ma
di queste
le sapeva
storie,
queste cose.
Beh,
certo.
Lui era del posto. Quindi, allora, Lanterna di Sena, ancora Roberto Aloisio, sempre da Ianua.
Maria, cui guanti scena passare.
Lanterna di Siena era questo brano veramente bellissimo, una grandissima interpretazione. Io l'ho scritto di recente, posso dirlo, sì, in una recensione che è apparsa su Fall Bulletin, come dice mio amico Roberto Sacchi.
Però
che è uscita in questi giorni, ormai Fall Bulletin è una rivista online. Se andate sul sito che deve essere Fall Bulletin, scritto bulletin.com, trovate appunto una cosa che un po' di pubblicità posso fare.
Assolutamente sì, te lo meriti. Sì, hai scritto una bellissima cosa.
Tu sai che è stato per me difficile, perché ormai c'è un rapporto d'amicizia fra noi, ci conosciamo ormai da 3 anni, 4, però io comunque ho molta stima del tuo lavoro e garantisco che le cose che ho scritto sono le cose che penso, lo
sì,
dico.
Sì, poi è anche vero che comunque è un rapporto nato su una stima professionale.
Infatti,
quindi vale a priori.
Possiamo anche ricordarlo, se non ti dispiace.
Sì, noi è una bellissima intervista telefonica, me la ricordo, perché appunto c'era questa cosa un po' notturna, tu al telefono io dall'altra parte, e quindi ci si sceglie insomma professionalmente, questo è importante.
Allora, questa era Lanterna di Siena, brano di Anonimo, è uno dei due brani del repertorio, diciamo, illustre, no?
Ligure
genovese che tu hai affrontato, l'altro lo ascolteremo nel corso della trasmissione. È inevitabile tornare a Lingua Serpentina, perché era un disco talmente quasi epocale per certi aspetti, perché una donna che canta in genovese dopo un disco come Creusa de Ma avrebbe rischiato di fare qualcosa di insomma di poco digeribile, di poco appetibile. Invece tu hai fatto un vero gioiello, è una perla, una primizia. L'ho scritto, lo ripeto e l'ho detto più volte anche ai vari musicisti e ai vari giornalisti che ho incontrato in questi anni, è uno dei dischi più belli in dialetto degli ultimi anni. Era, come dicevi tu prima, un disco di taglio molto mediterraneo, perché c'era l'Orchestra Bailam.
Orchestra Bailam, sì sì, un progetto nato da parte mia, certamente sulla ricerca dei testi, dei manoscritti, delle atmosfere, e progettualmente, ma musicalmente assolutamente curato da Franco Minelli in particolare, che è il leader dell'Orchestra Bailam, che ha arrangiato e scritto molte cose apposta. Sì, io sentivo, sai, che dopo Creusa de Ma, che tra Creusa de Ma e quello che noi diciamo, beh, c'è l'esperienza vera filologica del Trallallero, ma è molto specifica, lo sai fare, certo, o sei tagliato fuori, oppure altre esperienze un po' più goliardi, che c'era uno spazio. Sentivo che non potevamo assolutamente infilarci nel caruggio, come diciamo noi genovesi, di De André, nel senso di questo genovese però rielaborato dalla poetica di De André. Ma io, sapendo proprio grazie al Teatro della Tosse, a Tonino Conte, che esistevano dei manoscritti molto potenti, pieni di storie, pieni di un genovese antico, ancora un po' latino, sono andata a cercarmi cose del 1200, 1300, leggende, favole, e in effetti, grazie al supporto poi sonoro dell'Orchestra Bailam, contaminando questa cultura un po' più forte e la loro forte comunicativa che hanno, clamorosa, musicale, secondo me sì, è uscito un disco effettivamente di grande incontro, e che io sono felice, in nessun momento credo abbia fatto dire ah, ma sembra De André, sembra,
no, assolutamente.
C'era proprio la voglia di staccare completamente da quella storia lì e proponendo un filone che in fondo nessuno aveva percorso.
Ecco. Il difficile era veramente appunto confrontarsi con un disco come Creusa de Ma, che è stato davvero in effetti epocale e ha cambiato il volto della musica italiana, però riuscendo ad andare oltre e fare una cosa che avesse una propria sensibilità, un proprio impatto anche emotivo. Devo dire che Lingua Serpentina in questo è riuscito perfettamente. Senti, però c'era questa idea di cambiare, perché avresti potuto fare una coppia carbone, no? Vivere di rendita, come si suol dire.
Io credo che ci fosse intanto la voglia di, forse anche vocalmente, io comunque sicuramente sono un po' zelig, quindi con l'Orchestra Bailam sono diventata Orchestra Bailam, cioè ho seguito fortemente le loro ritmiche, mi sono impegnata a restituire tutto ciò che era la forza della loro musica anche sul piano interpretativo e canoro, ma essendo legata comunque alla canzone d'autore, a un'emissione vocale anche più larga, avevo bisogno di temi, di melodie, di cose un po' differenti. Avevo sentito questo lavoro molto bello di Fabio Vernizzi, che ha fatto un disco che si chiama Maya qualche anno fa, quindi che stava appunto tra l'etno jazz, lui è un pianista molto bravo che viene dalla musica classica, convertito al jazz ma non completamente, per nostra fortuna, e aveva fatto questo disco molto bello, E allora ho iniziato a collaborare con lui, questa volta affrontando anche appunto temi tradizionali, cosa che non era assolutamente successa con Lengua Serpentina.
Ti fermo qui perché io direi di ascoltare, visto che hai parlato di Fabio, il maestro Fabio Vernizzi.
Il maestro Fabio Vernizzi.
E lui è l'autore della musica della prossima canzone, io vorrei andare ad ascoltarla. Tra l'altro anche qui mi sono dato un'occhiata al testo, cosa che magari non ho fatto in maniera molto approfondita, lo confesso, in passato. È molto poetica questa canzone, beh, intanto viene da un poeta, credo, no?
Scava è stato un poeta anarchico, siamo alla fine dell'Ottocento, lui era di Savona, detto Beppin da Ca, ha avuto una storia pesante perché poi insomma era stato anche in prigione, ha avuto dei problemi, quindi era zoppo, aveva il bastone, scriveva delle cose anche molto dure, ma quando parlava d'amore era clamoroso, e qui siamo in presenza di una canzone d'amore
bellissima. Tra l'altro lo ascoltiamo, allora però il titolo preferirei lo dicessi tu, perché a me verrebbe uno sgorbio.
Stelle du Mec, devi essere un po' brasiliano.
Ma non ci riesco. Stelle du Mec, sai che sono più nordico. Lo ascoltiamo.
Cuando se alce se creve, desde luz en pun dormie, ve tu venere carie, e a me dice ti cose te. Nucchia di venere bella, che mi serpo e che sospiro, ma che stelle che ferio, anime su questo che.
Sempre Roberto Aloisio, questa era Le stelle del mio cuore.
Ah, oh, bravo, l'hai tradotta.
Non è stata dura, ma ce l'ho fatta comunque, da questo testo di un poeta anarchico, come dicevi, musicato da Fabio Vernizzi, che appunto abbiamo detto ha dato una sorta di impronta, no, all'album. Io come fruitore di musica ho trovato che grazie alla sua presenza così costante, perché lui ti è stato vicino in tutto il,
sì, assolutamente,
tutta la fase della registrazione, sì, sì, il disco ha trovato una coerenza logica, pur essendo poi molto vario, perché questo disco copre tantissime atmosfere diverse, anche se diciamo la tendenza è verso situazioni molto intime, molto rilassate, sì, molto serene, però è un disco che dal punto di vista degli arrangiamenti ha molta varietà.
Ma sai, io sono un po' onnivora, nel senso che uso questo sistema dell'incontro come sistema di realizzazione dei progetti. Penso delle cose, ma muto anche in corso d'opera a seconda un po' degli incontri. Quindi c'era stato questo incontro con Vernizzi molto forte e allo stesso tempo però sentivo che c'era ancora spazio, insomma, per avere dei pezzi, collaborazioni. Nel frattempo ho fatto delle cose, ad esempio, con Davide Riondino e ho trovato Mario Arcari, che conoscevo da una vita musicalmente, non di persona. Quindi io subito ho approfittato, gli ho detto, ma guarda, io tendo a far così, le cose le penso ma poi le realizzo anche in corso d'opera. E quindi gli incontri che sono arrivati, Piero Milesi con un arrangiamento che poi sentirete, Armando Corsi, c'era anche forse questa voglia, dopo un ensemble così stretto, così affermato come l'Orchestra Bailam, la voglia di avere musicisti che fossero legati alla storia di Genova, onorata di che molti di loro avessero avuto a che fare profondamente con De André, quindi in fondo era anche questo, sì. Che, ma non pensato, non voluto, casuale, ma sono stata poi onorata di questa cosa. E Fabio, devo dire, Fabio Vernizzi, che è un uomo di grande tranquillità, generoso, non ha avuto nessun tipo di... Quindi le collaborazioni che poi sono arrivate, che forse hanno dato quelle pennellate che tu dici, sì. Di varietà, sono state bene accolte.
Dicevi di, ancora una volta abbiamo citato inevitabilmente Fabrizio De André, che come tu sai benissimo ha detto del prossimo autore che secondo lui era il più grande cantautore italiano in circolazione.
Beh,
tra l'altro una tesi poi dimostrata sotto certi aspetti, perché l'anno scorso, o meglio 2 anni fa ormai, Max Manfredi ha vinto anche la Targa Tenco per il suo album Luna Persa, che
sì.
È veramente un disco
bellissimo,
stupendo
bellissimo.
E Max Manfredi ti ha fatto dono di ben 2 canzoni che
sì,
non è una cosa da poco.
Perché guarda, io in fondo dopo anni di lavoro da una vita, io ho festeggiato i 30 anni e passa di carriera.
Sì, ma tutti sanno che tu hai soltanto 12 anni.
Esatto,
forse
io
anche 12 di meno.
Anni,
no,
quindi
meno.
Ho iniziato prima.
8 anni, scusa.
E quindi in fondo io a volte stavo lì a aspettare che mi chiamassero e ho capito che si fa prima a telefonare. Quindi con Max, vabbè, ci conosciamo da parecchio, ci sfioriamo da parecchio. Ho trovato a un certo punto questa bellissima leggenda, che è una leggenda dei luoghi di mare, che dice che i capitani delle navi, quando scendevano nei porti, incontravano queste signore, queste vecchie, queste fate, queste streghe, che vendevano loro delle corde di canapa. Su queste corde c'erano 3 nodi. E una volta per mare, nel momento in cui mancava vento per le vele, si poteva sciogliere il primo nodo, ed era un po' di vento che arrivava. Nel secondo nodo ovviamente cresceva questo vento, terzo nodo, attenzione, poteva essere burrasca o uragano. Raccontata questa cosa Max Manfredi, lui si è folgorato, ma è una storia meravigliosa, sì, la scrivo, l'ha scritta, clamorosa, secondo me di una bellezza strepitosa,
sì.
E Fabio Vernizzi l'ha musicata. Ho la fortuna di avere, lui chiama questi marinai senza nostalgia, e i marinai senza nostalgia che raccontano all'inizio questa storia sono Max Manfredi, appunto, e un improbabile Adolfo Margiotta, attore comico, qui è imprestato invece a un ruolo un po' più poetico.
Grandissimo attore, fra l'altro, che ho avuto il piacere di conoscere, con cui tu stai lavorando anche un po' più sporadicamente, insomma, quando se ne presenta l'occasione. Magari ne parliamo dopo di questo, però. Ascoltiamo Venditrice di Vento, dove tra l'altro poi vorrei parlare anche di un'altra cosa, cioè del fatto che qui canti in italiano, cosa che non era successa. E che...
Sì, è una leggera virata verso la canzone d'autore, che in fondo poi è sempre stato anche il mio mondo.
Sì, poi comunque in ogni caso sappiamo che Max, a parte che ha questa facilità di scrittura che è veramente straordinaria, ma è uno che conosce molto bene la musica popolare a 360 gradi.
Certo.
Marinai senza nostalgia, voi che sbarcate di buona lena in Bretagna e Normandia a caccia di una cena e cercate nel vino della bottiglia qualcosa che assomiglia al vostro piede marino, al passo che tenete quando la gamba si bilancia, mettetevi qualcosa in pancia,
mangiate, bevete,
e bevete.
C'è una donna con le tette belle all'ombra della locanda,
dite forte. Sanno le ascelle, le lenzuola sanno di lavanda. Poi viene l'alba in albanella e vi coglie sul fondale,
stretti alla pietra della prima stella, come acciughe sotto sale. E in mezzo ai banchi del mattino, di capesante e arselle, rigurgito divino, cercate le sorelle
con lo sguardo di sfida
e di sgomento,
perché son gente strana,
venditrici di vento.
Leggera come d'aprile che increspa i campi, secondo nodo gonfia la vela, il terzo nodo tempesta e lampi, il terzo nodo è la burrasca, è la tarasca che nulla scampi, taglia la corda, bevi la fiasca, paga la corda e mettila in tasca, siamo sorelle di un pio convento, ma nero nero come il maltempo, e quando il sole in mare si specchia, noi ti vendiamo una canapa vecchia, con su tre nodi che porta vento, tre nodi fitti come una crocchia, siamo le suore di un'altra parrocchia, che la campana porta spavento, è la tempesta che si apparecchia. Anche l'amore è una brezza uguale, la prima volta il primo nodo, secondo nodo è come un grecale, ti fa sognare il porto e l'approdo, ma il terzo nodo è maestrale uragano, ti porta sempre più lontano, lontano da dove dovevi andare, verso nel mare di un altro mare. Secondo nodo è come un grecale, ti fa sognare il porto e l'approdo, ma il terzo nodo è il maestrale uragano, ti porta sempre più lontano, lontano da dove dovevi andare, verso nel mare di un altro mare.
Corda di canapa contro i nodi, fammi un regalo ai bastimenti, dopo di stiva che la rodi, resta in letargo se non ti pendi. Stella marina che ci vegli, scansa le secche, dacci suffragio, un nodo di canapa che ti scioglie, tieni lontano il mostro e il naufragio.
Allora, questa era sempre Roberta Aloisio dal suo album Janua, uscito per la Compagnia Nuove Indie, CNI, poche settimane fa, alcuni mesi fa, insomma, presentato, fra l'altro, da Roberta ufficialmente in concerto a Genova, quanto tempo fa? Un mese fa?
Il 20 aprile.
20 aprile, con una line-up, con un organico straordinario, di cui appunto faceva parte anche Armando Corsi.
Sì, grandissima serata, Armando Corsi,
Mario Arcari, appunto.
Mario Arcari, e poi Fabio Vernizzi, Marco Fadda, Riccardo Barbera, e ospiti Adolfo Margiotta e Mario Brai, che è questo cantautore sardo di Carloforte, però, quindi parente stretto di noi genovesi, perché di quella comunità tabarchina che cominciò nel 1500 a spostarsi da Genova per cercare il corallo. Finirono giusto a Tabarca, poi furono cacciati e finirono in Sardegna.
Tabarca, se non sbaglio, tra l'altro è un'isola al lago della Tunisia.
Sì. E a forza di cercare coralli sono questi genovesi finiti in Tunisia, stati poi mandati in Sardegna e vivono lì, quindi. E hanno dato origine a questo dialetto genovese curioso per noi genovesi, perché è un po' mescolato col sardo, con delle strane inflessioni, ma che coltivano tuttora, per cui parlano genovese, cantano in genovese, e Mario Brai è l'unico cantautore, anche lui uscito adesso con un disco che si chiama Continuité, ed è stato proprio bello incontrare Renti. Poi noi siamo stati, giusto domenica, eravamo con un concerto all'Expo Jazz in Sardegna, a Cagliari, questa bellissima manifestazione, anche noi col nostro concerto. Insomma, questo scambio tra la Sardegna e Genova continua.
Mas tourmet was montar.
al Ponte Mirabel, Roberta Aloisio, qui con noi tra l'altro in studio, che appunto presenta il suo nuovo album, l'atteso secondo difficile album, per parafrasare Billy Bragg, chiamato Januar. Questa è una, l'ho definita una digressione linguistica, che però non solo non stona nel contesto generale, ma anzi si incastona perfettamente in questo disco, perché è un brano di origine occitana, una cosa...
Sì, un brano di origine occitana con strepitoso accompagnamento dei Birkin Tree, perché ma intanto esiste una comunità comunque ligure che parla occitano, piccola, verso la zona d'Imperia, diciamo, e quindi in qualche modo comunque fa parte della nostra storia. Birkin Tree perché in qualche modo, insomma, poi ci si incontra in questi anni, e il piacere credo sia proprio la libertà nostra di noi che non siamo in classifica, è quella di artisticamente fare un po' quello che ci pare, che è un grande lusso, e quindi gli incontri che si fanno, anche umani, musicali, cioè si ha voglia comunque di coltivare, di approfondire. E quindi è nato questo brano, che a me diverte molto, perché anche questa è una storia carina. C'è questa Catarina che lava i panni, no? Vicino al Ponte de Mirabel, e a un certo punto, alla seconda strofa, si dice che lei li lavava tanto tardi, e questo fatto che lei tanto tardi sta fuori, incontra questi tre cavalieri, uno la vuole sposare, uno le regala un anello, questo anello cade nell'acqua, il terzo si tuffa, non riemerge, dice la canzone, né il cavaliere né l'anello, e quindi Catarina piange, così chiude la canzone. Però a me piace, la trovo molto carina lei, insomma, che sta lì a lavare i panni e si attarda. Questo fatto di star fuori di notte, evidentemente per le donne, fonte di avventure, non sappiamo, certo, se positive o negative.
No, perché appunto la canzone a un certo punto ha questo finale molto in sospeso che non rivela niente. Una digressione, come dicevo, linguistica: non sapevo di questa comunità occitana in Liguria.
Sì, sono credo veramente una comunità molto piccola, però sai, in qualche modo io che ad esempio ho lavorato molto ad Apricale, che siamo nell'entroterra di proprio Imperia, Ventimiglia proprio, e effettivamente senti che di lì sono passati i trovatori, non so come dirti, c'è un certo linguaggio, lo senti proprio,
ma anche a livello proprio melodico, cioè, nella tradizione. È diversa dalla tradizione del resto del Piemonte,
quindi questo non ci stupisce.
Però ecco, hai aperto una finestra che io chiudo molto rapidamente, che però voglio ricordare su una questione, cioè che chi non frequenta le classifiche, ma non è solo quello, negli ultimi anni nella scena musicale, che in qualche maniera possiamo definire indipendente, legata alle radici, chiamala come vuoi, insomma, ci sono mille modi diversi per definirla, c'è stato un interscambio, una collaborazione, mentre una volta le cose erano un po', diciamo che erano tutti più chiusi, no? C'era un po' di gelosia, un po' di ritrosia.
No, ma può essere quello che dici tu. Io, sai, sono sempre un po' trasversale.
Ecco, quello, secondo me, proprio il fatto che tu hai anche una carica di simpatia, di comunicazione, di umanità, hai una serie di conoscenze che è veramente infinita, perché in pratica non c'è nessuno con cui tu non abbia avuto una minima relazione artistica o musicale, o comunque anche solo a livello di conoscenza nell'ambito della musica italiana.
Sì, ho una storia trasversale, e questo mi rende libera anche da dinamiche appunto di gelosie, pettegolezzi, proprio perché in qualche modo mi reinvento ogni volta, e come dicevo prima, in fondo, se poi uno ha un progetto valido, se lo sa comunicare, trova sempre grande disponibilità, ecco.
Sì. Senti, affrontiamo un altro, come si può dire, un altro colosso della musica ligure, una canzone che insomma è tanto famosa quanto Ma sai che penso, oppure Lanterna d'Esena. Questo è d'autore, però.
Sì, è di Agostino Dodero, che è un fisarmonicista, credo che lui sia ancora vivo. È stata una canzone incisa in tutte le lingue, anche questa cantata sempre in maniera molto sentimentale, con un facile sentimentalismo un po' retorico, che ha contraddistinto anche Ma sai che penso, che comunque è un'operazione di un pre-cantautorato, certo, perché era Mario Cappello che negli anni, tra gli anni 20 e 30, stufi di questa egemonia napoletana, hanno detto: ora facciamo piangere noi gli italiani, e l'hanno fatto in genovese, avendo un successo clamoroso, quindi anche lì Ma sai che penso, tradotta in tutte le lingue, e quindi sì, un inizio di canzone d'autore in fondo, la scuola genovese. L'Ave Maria Senese del 64, quindi il mio anno di nascita, e qui, me l'ho detto,
Avevi 36 anni.
Vabbè, dai, ormai abbiamo aperto i giochi.
No, sì, comunque non siamo in TV, ma basta che giriate un po' su internet, Roberta la trovate dappertutto, ne dimostra molti meno, ma a parte questo, Posso dirlo?
Dillo.
Oltre che essere una grandissima cantante, una persona straordinaria, una bella persona, simpatica, cordiale, una vera amica, e anche una gran bella donna, posso dirlo.
Oh,
qui lo dico e qui lo sostengo.
Verrò più spesso in questa trasmissione.
Assolutamente.
Verrò più spesso a intrattenermi. Ma cosa stavamo dicendo? L'Ave Maria Senese, qui accompagnata da un'altra bellissima donna, vera bellissima donna, questa è una bionda clamorosa che è anche una strepitosa fisarmonicista, lei si chiama Patrizia Merciari, incontrate qualche anno fa, e lei mi piace perché è una bambina prodigio, lei vinceva tutti i concorsi, per cui a 10 anni era già con l'orchestra di Liscio, vinceva concorsi internazionali, questa bambina bionda, e lei ha un bellissimo tocco sulla fisarmonica, ci voleva un arrangiamento, e io anche lì ho alzato il telefono e ho chiesto umilmente a Piero Milesi, il quale forse anche attratto dalla bella bionda, io chiaramente l'ho ricattato con la bella bionda, no, ci conoscevamo già tutti e tre, secondo me ha fatto un'operazione deliziosa, restituendo un'emozione piccola, popolare, mai retorica, era questo che io volevo, e lui mi ha insegnato, mi ha detto una cosa bellissima che io non sapevo. Durante le prove mi diceva: beh, Roberta, cantala più così, ma cioè più così, no, ma magari più cos'ha, però. E poi mi ha guardato e mi ha detto: vabbè, come diceva Fabrizio, falla bella. E questo falla bella, penso che sia un riassunto strepitoso. Infatti. Nel nostro mestiere, falla un po' come vuoi, ma falla
che,
bella.
Che venga bene, insomma. E tra l'altro con Patrizia, lo ricordiamo, tu hai anche un duo che si chiama Le Indiavolate, che passa dal tango al fado,
sì,
al, cioè veramente
di tutto, dove lei, devo dire, clamorosa, strepitosa, con questa fisarmonica che pesa 20 kg, sembra un organo, fa dei suoni fantastici, e sì, è molto bello lavorare così coraggiosamente, voce e fisarmonica, noi due, sì.
L'ho vista tra l'altro anche accompagnare Max Manfredi 2 anni fa all'Isola in Collina, qui a Ricaldone.
Sì, donna di grande talento.
Molto aperta anche a... Tra l'altro so che canta anche molto bene, credo faccia parte.
Ah, però
di...
ti sei informato,
beh, no, sono cose pubblico dominio.
Sulla bella bionda, eh?
E sai che io ho una leggera, come si può dire, attrazione per le bionde. Le bionde si divertono di più, diceva Rod Stewart. Ascoltiamo la Ave Maria Senese, va bene,
sì,
come
perfetto,
pronuncia?
Perfetto.
Ti sei in mezzo a verde, qua voce secolare tanto ca, in questa pace l'anima si perde, e i tere c'è chi invita a pregare, e passano due giorni, mesi, anni, chi nasce cresce invece scomparirà, la vita passa in mezzo a tanti affanni, ma sempre a te cavuce che restia. Ave Maria, au fada seia, quando in te l'ombra s'asconde o mar. Ave Maria, cuca sincero, en cau pensiero, perché è lontan. Ave Maria, per chi va via, tua nostalgia.
Ave Maria Senese, Roberto Aloisio con noi questa sera in diretta per presentare questo nuovo gioiellino che si chiama Janua. Ripeto che troverete già diverse recensioni che sono state pubblicate su varie riviste, su vari siti web, una anche su Full Bulletin a cura del sottoscritto. Allora andiamo a presentare adesso, forse non riusciremo a sentire tutte le canzoni, ma naturalmente l'album è facile da reperire in circolazione perché è distribuito dalla CNI, che insomma tra le etichette indipendenti è una delle più grandi in assoluto, almeno qui in Italia, anzi è quella che, diciamolo, perché a parte il fatto che io anche qui ho un buon rapporto, però ha aperto molte strade la Compagnia Nuove Indie, perché si è creato un suono intanto, no? Ha scoperto sì. Talenti mostruosi, basti pensare a Sense Shoe.
Certo.
Gli Amma Megretta ancora di
certo,
più, insomma.
Certo.
Tu sei arrivata qui, ti hanno accolto veramente come una figlia sotto certi aspetti.
Sì, io perché... devo dire l'incontro con loro è stato clamoroso, perché io appunto poi venendo da questa strana storia professionale tra il teatro e la musica è decisamente poi gregaria, insomma me ne stavo tranquilla a farmi i fatti miei in teatro. Ma a un certo punto ho deciso di riassumere un po' tutte queste esperienze ed è nata questa idea, esce fuori questo disco. E Oscar Prudente, che aveva collaborato alla Tosse
a
diverse colonne sonore, insomma, io ho detto: ma io ho fatto un disco così, però a chi lo do, però cosa faccio? E lui mi dice: c'è nei Paolo d'Ossena. Io spedisco e devo dire, ho spedito al martedì e al giovedì alle 2 ho ricevuto sta telefonata, ero giusto in un vicolo genovese. E di un signore con una voce molto bella che mi dice: Roberta, io non ci conosciamo, spero presto ci conosceremo, perché io ho tutti i brividi e pensavo di essere io, ce l'hanno tutti i brividi, abbiamo sentito il tuo disco, vogliamo assolutamente che tu sia dei nostri.
Volevo solo aprire una parentesi, ricordiamo che Paolo d'Ossena è uno dei personaggi più importanti in assoluto della musica italiana, è nell'enciclopedia fra i 200 nomi in effetti selezionati.
Certo. E poi manager dell'RCA ai tempi del caso Tenco, lui
infatti
era giovane manager che accompagnava Tenco e Dalida proprio quando
produttore
Tenco
di Paolo Conte, i primi dischi di Paolo Conte,
quindi insomma... no personaggio clamoroso che ha avuto proprio a un certo punto ha scelto, no, di rappresentare, di produrre, di fare questi dischi dove di fatto dando spazio appunto a talenti e a quella che insomma in qualche modo viene considerata in parte musica di nicchia, ma come dico io in realtà sono spazi molto fortunati, nel senso che poi siamo molto liberi artisticamente e non è facile questo. Io ho amici magari più affermati che hanno nomi anche in teatro o in televisione che poi sono legate a un'immagine a vita perennemente, mentre noi in fondo poi con questa strana libertà che ci ritroviamo sicuramente magari del fare anche i conti alla fine del mese però poi di far quello che siamo.
Comunque Paolo d'Ossena, che ho avuto il piacere di conoscere proprio, di incontrarci, avevo parlato al telefono in qualche occasione, di incontrare, dicevo, alla prima la presentazione ufficiale del tuo disco, devo dire che oltre che essere una persona straordinaria sotto il profilo umano, è proprio uno che sa riconoscere un talento, sa riconoscere un prodotto, al di là del fatto che sia di nicchia o meno, ma di qualità. Questo
ma guarda, a me ha fatto piacere, perché il problema di Genova a volte è che si sta un po' lì chiusi a mugugnare, no? Come diciamo noi, cioè c'è una forma a volte un po' misogina, tutti lì chiusi, perché io, perché allora... Così, io quella roba lì, fortunatamente, essendo partita molto presto, io a 16 anni ero con Gaber, quindi... cominci con i milanesi che sono duri, tremendi, nel senso, però anche duri sul lavoro,
certo.
Cioè se sgarravi 10 minuti era multa, se ridevi ti cazziavano perché non dovevi ridere, cioè voglio dire, quindi è stata anche una disciplina dura, ma che ti abitua al mondo, immediatamente a misurarti col mondo e con quello che è il tuo mestiere. Mi avrebbe fatto paura un disco o un progetto che rimaneva dove io nella mia stanza mi dicevo che ero brava. Il fatto che un signore a Roma, mai visto, mai conosciuto, ad un primo ascolto mi dicesse: mi piace da morire, il disco è meraviglioso, vogliamo averti con noi, è stato il segno proprio simbolico, no, del fatto che iniziava un viaggio. Li ho scelti anche tanto perché è stato il primo che con molto sentimento, un po' vecchio stampo, no? In fondo forse io, sai, ero molto piccola in questo mondo di grandi e quindi forse riconosco quella cosa lì, no? Di quelli che fanno il mestiere un po' in un vecchio modo.
Allora, andiamo a ascoltare una delle canzoni che, come mi hai confessato molto candidamente tu poco fa, è tra le tue preferite del disco. Anche qui testo di Anonimo, musiche di Fabio Vernizzi È un altro brano che devia un po' dal resto del disco, perché è quello in cui il tempo si muove un po' di più, leggermente più accelerato, sempre poi strafare più di tanto, però effettivamente dà un po' di energia, un po' una sorta di sferzata, se
sì,
vogliamo.
Sì, Vernizzi ha dato questo ostinato, ha iniziato con questo ostinato pianoforte. La storia è quella delle monache spose, insomma, di queste ragazze costrette a lasciare amori e lunghi capelli per la clausura, quindi una storia molto comune nella musica popolare italiana. C'era questa registrazione di una vecchiettina che cantava questo tema vago e un po' e da lì Fabio l'ha completamente proprio riletto, rivestito, e a me piace perché non lo so se lui l'ha fatto apposta, non credo, perché poi a volte le cose nascono per istinto, e è venuta fuori la rabbia di questa qui, cioè in questo arrangiamento, in questa durezza dei temi, degli strumenti. E anche cantarlo ho dovuto trovare una forma che stesse molto nel tempo, che fosse molto saltellante sul tempo, non poteva esserci troppa rabbia, ma doveva essere una rabbia trattenuta. È nata quindi l'interpretazione giusta, e in fondo lei, insomma, è bellissima questo suo dolore, questa urgenza, no, di dichiarare questa rabbia.
L'ascoltiamo, La monaca sposa.
Se fossi una formica, questi muri vorrei passare, e passare senza fatica, e il mio amore andare a ritrovare, e passare senza fatica, e il mio amore andare a ritrovare.
Siete all'ascolto di ADMR Rock Web Radio.
Amore, amore, non te dubitare, che di donne non è carestia. Più belle che al mondo sia. ponente vanno a levante. Allo levante se leva il sole, allo ponente un bel bacin d'amore, bacio d'amore. Vedi Fiorenza, dimmi amore, come sa sa con soie canti, se finisce con sospiri e cianti. Alena rampade marincunia, no te lascia mai. Perde l'anima e l'occorsi guasta.
Veramente una grandissima canzone questa, una melodia intensa, direi struggente, se me lo concedi.
Sì, maestro Vernizzi è stato grande.
Devo dire che gode di un'interpretazione sublime da parte
poi
tua.
A te piace perché dice che di donne non è carestia, credo che questo ti abbia colpito sostanzialmente, però...
No, non è questo.
Di donne non è carestia, no, anche questo è un testo del Sono Strambotti del 1500.
Scusa un attimo, non fai cattiva pubblicità, perché già io la vita è difficile così.
La vita è difficile, sì, e purtroppo...
Vabbè, comunque a parte gli scherzi, con Roberta è difficile stare seri tutta la sera perché lei è divertentissima, simpaticissima, però effettivamente io l'ho definito il brano più intenso dell'album e continuo a pensarlo.
Ma sono felice perché invece a volte è passato un po' più sotto silenzio, mentre sicuramente per me vocalmente è uno dei momenti in cui sento più colori della mia voce.
Più impegnativo, cioè, anche.
Più impegnativo perché non è facile, perché ha dei cambi di comunque nota molto forti e quindi bisogna stare attenti all'intonazione. Ma proprio il colore della mia voce, cioè, ho giocato molto con i colori e con la pronuncia di questo genovese, questo italiano un po' genovese. E siamo appunto intorno al 1500-1600 e qui ho fatto un'opera di rammendo, ho cucito insieme questo testo che in realtà sono piccoli testi di questo manoscritto di Porto Maurizio che è in provincia di Imperia, li ho cuciti insieme facendo diventare una storia, ma in realtà questa storia non esisteva, quindi anche mi piace molto l'idea di così, un lavoro quasi manuale, artigianale. Con
avresti voluto tranquillamente, avresti potuto accreditartelo anche volendo, no?
No, io per principio assolutamente non mi accredito nulla, a volte anzi butto via, nel senso che a volte scrivo anche delle cose e non lo dico che sono mie, fingo che siano, perché non... No, credo che ci siano dei mestieri, insomma, credo che un testo scritto da Max Manfredi abbia senso e bellezza. A volte scrivere delle cose tanto per scriverle, per manifestare il proprio ego, sia inutile. Veramente ci sono miliardi di testi inutilizzati. Ecco, questa è un'altra battaglia ecologica per un'ecologia della parola.
Una cosa molto importante che questa canzone mi ispira e che dovevamo già affrontare forse in principio di questa nostra chiacchierata è che Un altro filo conduttore che lega un po' tutte le canzoni in qualche maniera, o comunque la maggior parte di queste, è che l'album parla di donne, o parla di storie viste sempre attraverso gli occhi della donna. Ti interessa molto questo argomento?
Ma guarda, relativamente, nel senso che io credo che ogni progetto debba avere, insomma, una storia, una visione. In questo forse sì, vengo dal teatro, quindi in qualche modo una visione drammaturgica, no? Devo avere sotto un copione, in qualche modo, che io immagino. In questo caso mi sono accorta che c'era questa cosa, che continuavano ad arrivare storie di donne. A questo punto l'ho perseguita, l'ho cercata, l'ho voluta, l'ho creata con le venditrici di vento, perché in fondo poi ci siamo avvicinati. Certo, la leggenda esisteva, ma la canzone no. Quindi ho voluto proprio creare un mondo che sta tra l'amor sacro e l'amor profano, cioè parliamo dalle monache spose, queste ragazze che finiscono in convento, la prostituta che gira di notte, la signora che si attarda a lavare i panni, ma anche creature mitologiche, c'è la donna serpente, ci sono le sirene, le stelle, quindi insomma un mondo femminile pieno di rimandi, misterioso, mai banale. Questo mi piaceva, e veramente è nato tutto da questo premio Viarengo, in cui mi sono chiesta: ma cosa cantavano le mie nonne all'epoca, no? Le mie nonne, le mie bisnonne, cosa avranno avuto in bocca? Questa era
una caratteristica di Roberta, anche la curiosità proprio di andare a cercare, di andare a confrontarsi anche con gli ascolti, no? Con le altre grandi interpreti.
Ma sì, ma poi io devo dire, amo molto la voce, certamente. Prima che musicista io sono una cantante, quindi amo le voci, ascolto voci, spesso voci femminili, anche voci maschili, per carità, ma voci. E poi il mio rapporto sicuramente con mio fratello, che comunque è stato per alcuni anni anche di collaborazione forte, è stato quindi molto vicino alla canzone d'autore. Quindi per me le parole che si dicono sono fondamentali.
Devono avere un senso.
Devono avere un senso, devono avere assolutamente. E mi affascina molto anche questo lavoro che si può fare sulla parola che si mescola di un linguaggio antico che è stato magari in bocca per, no, centinaia di anni. A me è successo con l'altro disco, siamo andati a fare questo concerto con i Bailam a Sudak, c'è un forte del 1600 che è stato costruito dai genovesi. Cantare lì una canzone in genovese, con questo genovese ancora un po' latino, sentivi che vibrava di quelle voci lì, di quelle parole dette lì, in quel tempo lì. Questo non ha prezzo, è un'emozione molto forte per chi ama, insomma, l'interpretazione.
Allora, la seconda canzone scritta da Max Manfredi per questo album, comunque, che appare in questo album e arriva dalla sua penna, si intitola
Fado del Santuario,
dove tu tra l'altro sei accompagnata da Armando Corsi, con cui
Armando
c'è qualche
Corsi,
progetto, il grande
sì,
Armandoni,
sì, sì,
che ha suonato con il tutti, il contrario di tutti, praticamente De André, ma abbiamo citato molte volte, ma è impossibile,
sì,
perché è una specie di faro, no, della musica italiana,
sì,
soprattutto perché arriva da Genova, ma non solo. Però insomma, lui è un grandissimo musicista, molto istintivo secondo me.
Bellissimo
anche
incontro, perché comunque anche lui come me non legge la musica, per cui mi dice no, cantamela, fammela sentire. E quindi sì, ci guardiamo molto, cantiamo e suoniamo e ci guardiamo, anche questo testo e musica di Max Manfredi, anche questo su un modo di dire genovese, mia nonna lo diceva, per un bacio non dato basta un Ave Maria, e qui insomma Max ha costruito storie di pellegrinaggio addirittura per dei baci rubati.
A forza di cantare, come potrò espiare anche il bacio non dato? A sentirti cantare non posso non pensare a lui che l'ha schivato. Per perdonare un bacio basta l'Ave Maria. Per quel bacio non dato l'inferno si è svegliato dentro l'anima mia. Per quel bacio negato l'inferno si è svegliato e mi ha cacciato via. Per i baci rubati tocca far penitenza. E c'è chi a Compostela accende una candela per chiedere indulgenza. per quello che hai scampato. Un anno intero pianto l'ho rinfacciato, addio. Quel bacio che ho smarrito, confusa ed avvilita, l'ho rinfacciato, addio. Acqua di fonte antica che lavi ogni peccato. Vedi che più non canto perché ho troppo rimpianto del peccato mancato. Vedi che più non canto perché ho già pianto tanto per quel bacio non dato.
Allora era Il fato del santuario, scritto da Max Manfredi, che tra l'altro ricordiamo, beh, il brano era un po' sull'aria del fado, anche questa chitarra di Armando Corsi ricordava un po' la chitarra portoghese, anzi no, la chitarra
sì,
portoghese.
Sì, ma tutti e due in effetti hanno praticato molto, certo, hanno fatto ricerche vere sul fado.
Anzi, mi sembra che l'ultimo disco di Armando, che lui ha presentato Alma, a Casale Monferrato non molto tempo fa, è
bellissimo,
proprio un disco di fado.
Bellissimo.
A proposito di figure femminili, ce n'è una che appare nell'ultima traccia ed è Esmeralda Sciascia, che è un personaggio veramente straordinario, unico,
genovese, anche lei cantante ma autrice e musicista, per cui che ha fatto una ricerca bellissima sulla musica afrocubana, quindi lei suona i tamburi, ha fatto parte delle mitiche voci atroci di Andrea Ceccon, ha lavorato con Trilok Gurtu, quindi è stata sì, percussionista e cantante
con Mina, anche se
con Mina, insomma, donna eclettica. E io avevo questa melodia molto bella su questa poesia di Caproni, che è Donna che apre riviere, che mi sono tutte simpatiche queste donne di questo CD, però in fondo è quella che vorrei essere, cioè una donna capace proprio di portare aria, serenità, luce, che apre percorsi, sì, no? Che tiene aperta la strada, la vela. Era una melodia molto bella, ma io dicevo, se la facciamo al piano sembra Bindi, sembra gli anni 60, sembra Sanremo, e avevo bisogno di qualcosa di straniante che spiazzasse questa bellissima melodia. E Smeralda, che ha questo vezzo di fare queste voci atroci, diciamo, anche nella vita, quindi sono andata con la registrazione e ho detto, senti, questa è la canzone, fai tutte le voci che vuoi, il pezzo è tuo. Quindi lei mi ha costruito una bellissima tessitura sonora, quelle le voci che sentite sono le sue, lei si è messa pazientemente a fare per delle ore al microfono e io canto sopra, ma come se viaggiassi veramente su un'onda, su aria, su vento.
Ooh.
Donna che apre riviere, la traccia che appunto conclude Janua di Roberto Aloisio, che questa sera è con noi ancora per poco, purtroppo, perché chiaramente ha altri impegni. Insomma, Roberta.
Sì, ho una vita, diciamo.
Ha una vita, ecco, una diciamo, vita, come tutti, e anche molto intensa, direi. Volevo parlare dell'intelaiatura che avete scelto, perché la batteria c'è solo in una canzone, che è, se non ricordo male, La Monaca Sposa.
Sì, sì, sì.
E tra l'altro non è suonata da Marco Fadda, che invece suona le percussioni, ma con te dal vivo occasionalmente si dedica anche alla,
certo,
batteria. Ma poi la chitarra elettrica non esiste, anzi non c'è la chitarra addirittura in questo disco,
se non
Armando Corsi.
Esatto,
appunto.
Armando Corsi, e poi è stata messa vagamente una traccetta in questo pezzo fantasma,
sì,
che è Polorum Regina, che tu hai ricordato, il mio brutto anatrocolo.
Che ho dimenticato di portare, tra l'altro, se no l'avrei trasmessa io.
Perché l'ho lasciata fuori dal disco, perché a un certo punto, non so, mi sembrava che non ci stesse più. E allora CNI ha detto: ma non c'è problema, la mettiamo su iTunes, chi la vuole ce l'ha in più. E quindi io lo chiamo il mio brutto anatrocolo.
Posso trasmetterla io, sì, la prossima,
certo,
settimana.
No,
l'ho dimenticata a casa.
Io un concerto, altrimenti... figurati, apro il concerto con quella. Quindi, no, mi sembra di buon auspicio, anche perché è una danza sacra, tratta dal libro rosso dell'Abbazia di Montserrat, quindi porta buono. Sì, cioè, sì, la scelta è stata quella, insomma, Fabio Vernizzi che ha arrangiato, abbiamo scelto di lavorare anche perché in fondo con Lingua Serpentina avevamo guardato molto verso il mare, quindi ritmi mediterranei e strumenti di un certo tipo. Ci siamo detti, visto che nella storia di Genova c'erano i Celti, comunque visto che in fondo ci sono anche i monti, abbiamo detto guardiamo un po' di là. Poi, ripeto, lui ne veniva fresco da una collaborazione con i Birkin Tree, arrangiando anche il loro CD. Così è stato naturale cominciare a mescolare un po' tutti questi linguaggi, dove c'è un po' del jazz che lui pratica, però anche lì abbiamo cercato di non essere rigidi e quindi molto liberi nel mescolare. Io, ecco, volevo soprattutto che ci fosse, venisse restituita un'anima popolare, e che a me piace che, per quanto poi il messaggio possa essere anche molto profondo se lo vuoi cercare, no? Sotto,
certo,
c'è una ricerca molto forte, ma che in fondo arrivi tutto in maniera diretta,
diretta,
anche se raffinata. Questo è il mio stile e voglio che rimanga questo.
C'è qualcuno che non ho menzionato?
E poi Mario Arcari, che ha scritto,
eccolo,
questo Donna Serpente.
Ma mancassi un importante.
È stato un bellissimo incontro, perché mi hanno chiamato per questo spettacolo con Davide Riondino, ho avuto la fortuna di avere come, diciamo, direttore musicale Mario Arcari. Mario, insomma, io sempre con questo mio modo un po' così naif gli ho detto: senti Mario, hai voglia di scrivermi una canzone? E lui mi ha detto: sì, figurati. E gli ho mandato questo testo del 1600, che è Donna virgola serpente dell'inferno crua, per cui lui mi ha fatto mi ha detto: sai, c'era virgola, ho fatto una pausa. Questa donna è un testo del 1600, quindi è un signore molto arrabbiato con questa donna serpente che deve avergliene combinate di tutti i colori, e dice che proprio questa ha tirato giù all'inferno un'anima che era destinata al cielo, la sua si suppone, e che lui, stufo di pregare un marmo fatto carne, che sarebbe lei, piuttosto preferisce morire. La cosa qui di nuovo molto forte è questo genovese, sentirete, arcaico, proprio che viene mescolato con il latino. E Mario, come tutti, devo dire, quelli che suonano gli strumenti a fiato, hanno questa bellissima scrittura larga per le voci, cioè con questi fiati lunghi, perché come lavorano loro, sono,
certo,
molto vicini a noi, ovviamente lavorano anche loro col diaframma, col fiato, e quindi anche qui è stato bello, perché vocalmente, tanto me l'ha fatta impiccata,
cioè?
È molto acuta per me, però al limite del mio giro, e quindi diventa una voce stranamente potente, drammatica. Ecco, la cosa particolare, credo, perché io lo prendo come esercizio spirituale, non decido mai le tonalità.
Ah, questo lo,
cioè,
sapevo.
Le decidono i musicisti a seconda di cosa gli serve.
E quindi tu riesci ad adattarti di volta
sì,
in
sì,
volta?
Sì, no, io lo faccio apposta, come esercizio spirituale. E
cioè,
di
respirare qualche cosa?
Certamente. No, mi diverte proprio l'idea che, quindi me le spostano e poi se lo dicono fra loro, che bello, sei la Roberta, possiamo spostargli tutte le tonalità, e lei non si arrabbia mai.
Allora, vuoi salutare dopo? Preferisci salutare adesso?
Ma io vi saluto, perché vado verso le
altri
mie faccende, altri lidi, altre faccende. È stata una bellissima serata. Grazie Massimo, grazie a tutti voi. E...
grazie a te, è stato veramente, lo ripeto, un piacere.
Thank you.
era l'intervista da me registrata in studio il 31 maggio del 2011 con Roberta Aloisio. Avrete infatti notato come la mia voce all'epoca fosse un po' più limpida rispetto adesso, ma il tempo purtroppo passa. Tutto questo per ricordare le due serate in memoria della cantante genovese scomparsa nel 2017, che si svolgeranno sabato 25 novembre a Ovada alle ore 21 presso il Teatro Comunale Dino Crocco e domenica 26 novembre alle 16 presso il Teatro della Tosse di Genova nella Sala Dino Campana. Uno spettacolo intitolato Storie di Donna, un tributo a Roberta Aloisio, ideato e prodotto da Giampiero, che ricordo collaboratore di Francesco Guccini e Giorgio Gabber, oltre che fratello di Roberta. All'evento, oltre naturalmente allo stesso Giampiero Aloisio, interverranno diversi ospiti, fra i quali l'attore Adolfo Margiotta, il pianista Fabio Vernizzi, di cui avete sentito parlare nell'intervista, e le cantanti Elisabetta Gagliardi e Susanna Massetti. Oltre alle canzoni di Roberta, sarà proposto il video in suo omaggio, curato dalla famiglia Descalzi con le voci di Vittorio, Aldo, Armanda e Alberto Descalzi, e un video con Don Andrea Gallo, la stessa Roberta Aloisio e Mario Arcari, tratto da Esistenza, Soffio che ha fame. Entrambi gli eventi sono a ingresso libero e se volete qualche ulteriore informazione potete contattare l'indirizzo email info@gmail.com oppure chiamare il 380 45 22 189. La prossima settimana avremo con noi Francesco Paolino, come sarebbe dovuto accadere oggi, del gruppo Lame da Barba, e torneremo all'assetto più abituale di Folk Beat, che vi ricordo è un programma di ADMR Rock Web Radio ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30 con replica dall'una di notte in poi. Sperando che abbiate gradito questa puntata, che era la numero 10 della terza stagione, e di ritrovarvi fra 7 giorni, oltre a ringraziarvi sentitamente, vi auguro una buona serata. We'll be right back.